Capitolo 4. Il matrimonio spirituale e la famiglia. Come creare un matrimonio spirituale. Come scegliere il compagno per la vita. Quando scegli il compagno per la vita, devi comprendere gli impulsi che ti influenzano. Sei soggetto alle seguenti influenze: attrazione fisica, attrazione estetica, affinità mentale, affinità vocazionale, inclinazioni morali, affinità di ideali, simpatia emotiva, brama materiale, posizione sociale, richiamo dell'anima. Molte giovani coppie si sposano perché hanno in comune alcuni tratti mentali. L'unità mentale è una delle indicazioni che si è scelta la persona giusta per il matrimonio, ma non è sufficiente. Se non c'è l'unità interiore, l'unità mentale può svanire. Un giovane uomo afferma: «Lei mi piace perché ama guardare le partite di calcio, come me. La amo perché le piace fumare, bere e mangiare fuori, come me. La amo perché ama i film e legge i libri gialli, proprio come me». Un altro dice: «La amo perché ama la musica, la poesia e il lavoro, come me». Alcune coppie si sposano perché fanno lo stesso tipo di lavoro. Un giovanotto dice: «Sono un attore del cinema, la amo perché fa l'attrice, come me». Ai nostri giorni è molto importante trovare un compagno che si interessi allo sviluppo del nostro lavoro. I medici e gli avvocati non dovrebbero sposare persone gelose, che potrebbero ingelosirsi dei loro pazienti e dei loro clienti. Gli uomini di genio non dovrebbero sposare donne estremamente intelligenti, perché è probabile che si scatenino delle discussioni. Uomini del genere potrebbero essere gelosi della superiorità mentale delle proprie compagne. Alcuni uomini preferiscono giovani mogli di bell'aspetto, ubbidienti, ignoranti e adoranti. Altri giovani coppie si sposano perché sono attratte dalla bellezza fisica, ma la maggior parte di coloro che si sposano soltanto per la bellezza si separano molto presto. La bellezza fisica, se non è sostenuta dalla bellezza mentale, è la prima qualità a sfumare. Quando è passata l'infatuazione della bellezza, il viso più bello del mondo può cominciare a sembrare brutto. Spesso le persone ottengono ciò che non vogliono. Spesso non ottengono ciò che vogliono. Naturalmente la bellezza ha il suo posto nel piano della vita, ma più importante della bellezza fisica è la bellezza mentale. Le anime vestite di purezza, acconciate con parole dolci, abbigliate di saggezza e avvezze all'amore incondizionato e infinito, esercitano una presa magnetica duratura sui loro compagni. Mai sposarsi per denaro o per la posizione sociale. Alcuni uomini preferiscono sposarsi con ricche vedove e alcune donne con ricchi scapoli, ma il matrimonio di interesse non dura mai e di solito finisce con l'accusa: «Mi hai sposato per i soldi». Coloro che desiderano i soldi dovrebbero dedicarsi agli affari e guadagnarli. Non dovrebbero mai provare ad arricchirsi in fretta con il matrimonio. C'è in serbo un'umiliazione di lunga durata per l'uomo che sposa una donna per denaro. E una donna ha ammesso: «Ho sposato un uomo ricco, ma si è rivelato il peggiore dei mariti. Mi picchia tutte le volte che spendo i soldi, persino per il minimo indispensabile». Molte coppie si sposano per migliorare la propria posizione sociale. Non provare a migliorare la tua condizione sociale attraverso il matrimonio. Se guadagni fama e denaro sviluppando le tue potenzialità, guadagnerai automaticamente importanza sociale. Non cercare di diventare famoso crogiolandoti nell'alone della fama altrui. Non sposarsi sotto la pressione delle emozioni. Alcune giovani coppie si sposano perché amano fare le cose in uno stato di esaltazione. Indulgono in matrimoni e divorzi fulminei. Alcune persone vogliono sposarsi per il brivido di assaporare il frutto proibito. Una ricca ragazza americana scappò con l'autista di famiglia. Quando le passò il brivido per aver trasgredito alla volontà del padre, scappò via dal marito, subito dopo la luna di miele. Una volta due coppie mi proposero di unirle in matrimonio mentre ci lanciavamo tutti e cinque con il paracadute da un'altezza di 4.500 metri. Rifiutai l'offerta. Volevano sposarsi soltanto per il brivido della celebrità. Avrebbero divorziato non appena fossero passate l'eccitazione e la celebrità del momento. Io domandai: «Ma perché spendere tutti quei soldi?» E la risposta fu: «Oh, spenderemmo qualsiasi cifra per il brivido dell'avventura e per la pubblicità in prima pagina». Come dissi loro, la seconda ragione per cui mi rifiutai di celebrare quel bizzarro matrimonio, lanciandomi dal paracadute, fu la seguente: se il paracadute non si aprisse, celebrerei il matrimonio in paradiso con gli scheletri dalle ossa tutte rotte. I ragazzi e le ragazze del liceo di solito si sposano sotto l'influenza di una simile eccitazione. L'amore per i piaceri dei sensi. Spesso il devoto, nel tentativo di scavare a fondo nella felicità dell'anima, si fa possedere all'improvviso dall'amore subconscio e consueto per i piaceri dei sensi. In quel momento tutte le speranze dorate della felicità eterna, immaginate dalla saggezza interiore, gli appaiono vuote e futili. Allora il devoto pensa: se in questo momento devo abbandonare la felicità terrena e tangibile, allora non ha più senso cercare niente. Non ha importanza quanto sia allettante la promessa della felicità futura. Il devoto, in estrema sintonia con i desideri dei sensi, comincia a pensare: «Preferisco rinunciare alle armi dell'autocontrollo e al potere di resistere al male. Preferisco lasciare che la mia felicità spirituale sia massacrata dalle armi della tentazione, piuttosto che farmi coinvolgere nella devastante battaglia fra le forze del mio giudizio e i piaceri dei sensi». Nessun devoto dovrebbe fare un falso ragionamento del genere. Non provare mai a ingannare la tua anima per paura di rinunciare ai piaceri dei sensi, familiari ma inferiori, per l'estasi dell'anima, una beatitudine superiore ancora da raggiungere. Ogni devoto, invece di farsi scoraggiare, dovrebbe essere felice di affidare all'oblio gli inferiori piaceri dei sensi, in cambio dei piaceri infiniti dell'anima. Perciò rispondi semplicemente no. Non provare a sfuggire alla tentazione con l'uso della ragione. Di sicuro hai già ragionato a lungo per convincere la tua mente cosciente che la gioia dello spirito è superiore ai piaceri dei sensi. Adesso ti devi occupare della tua mente subcosciente. Per farlo devi adoperare molta forza di persuasione. La ragione, a questo punto, sarà la tua rovina. Come costruire un matrimonio duraturo? Prima di sposarti, pensaci seriamente. Non sposarti finché non sei convinto che il tuo matrimonio sarà duraturo. I giovani non dovrebbero toccarsi o baciarsi finché non sono prima sicuri di essere uniti a livello dell'anima. Molte giovani coppie si innamorano e si sposano, accecate dall'attrazione fisica. Poi, quando la nebbia della passione svanisce, vedono la vera natura del proprio compagno e rischiano di rimanere disgustati. Allora sfrecciano come volani verso il tribunale per divorziare. Quando marito e moglie perdono il rispetto reciproco a causa del deterioramento dei loro valori morali, smettono di amarsi. Se le giovani coppie continuano a sviluppare i valori morali dopo il matrimonio, resteranno unite grazie al rispetto accresciuto nell'impegno morale. Molte coppie si sposano perché hanno nobili ideali e perché desiderano predicare, insegnare e ispirare gli altri. A volte, se è la moglie a essere rispettata di più dai seguaci, il marito diventa geloso, o viceversa. Se marito e moglie sviluppano insieme l'amore per i veri ideali, il loro sentimento crescerà di continuo, finché l'amore nei loro cuori non arderà come un'unica fiamma divina. Se il marito profana il proprio idealismo davanti agli occhi idealistici della moglie, allora perderà il suo amore. Quando l'idealismo è la fonte dell'amore, se quell'idealismo si inaridisce, la fontana dell'amore rimarrà a secco. le coppie sposate che accrescono sempre più il loro idealismo in famiglia, nella società e nel mondo, scopriranno che il loro amore crescerà e cambierà sempre più fino a diventare l'amore idealistico di Dio. Cercare l'unione completa. Prima di sposarsi, i giovani dovrebbero consultarsi con sinceri consiglieri spirituali e farsi guidare da lunghe e collaudate esperienze di corteggiamento. Prima di sposarsi, dovrebbero soprattutto scoprire se sono uniti a livello spirituale. Il vero matrimonio delle anime consiste in un'incondizionata affinità reciproca, eterna e innata, che si può provare a prima vista oppure può essere il risultato di un'amicizia e di un fidanzamento prolungato e divino. Nell'unione delle anime, l'amore incondizionato fra le coppie sposate diventa sempre più profondo. Esiste una sintonia soprannaturale tra le anime affini. Come la corrente positiva si unisce a quella negativa per accendere una lampadina incandescente, così l'anima perfetta positiva si unisce all'anima perfetta negativa, ricettiva, per fondersi nella luce dell'amore in continua espansione. L'amore delle anime deve sostituire l'amore dei corpi. L'armonia delle anime deve essere la molla del matrimonio. Il vero matrimonio è indicato soltanto per le persone che cercano l'amore divino nell'espressione umana. È un risultato molto difficile da raggiungere, perché quasi tutti i matrimoni sono preceduti soltanto da un pizzico di amore e da un eccesso di passione. In casi del genere, il sesso prende il posto dell'amore. Allora il vero amore, che è incondizionato, scivola via rapidamente dal cuore. D'altro canto, se aumenta l'amore e diminuisce la coscienza fisica, allora l'amore umano si evolve nell'amore divino. Così tutte e due le anime capiscono di non essersi amate come corpi, ma di aver amato soltanto Dio attraverso l'illusione esteriore dell'amore umano. L'amore umano nel matrimonio non è destinato a durare, a meno che il suo scopo non sia esprimere l'amore divino. Senza l'amore divino, le coppie sposate non riescono a stare piacevolmente insieme o a rispettarsi, e il matrimonio finisce sull'orlo del fallimento. Il fascino del sesso, l'intesa intellettuale, la bellezza, il denaro, la cultura o il magnetismo personale non bastano a tenere insieme due anime. Ogni uomo e ogni donna cercano l'amore perfetto nel proprio compagno, ma è impossibile realizzarlo finché non si esprime l'amore divino nelle azioni, nelle intenzioni e in ogni ambizione della vita. La forza del magnetismo. Il magnetismo è una forza di attrazione, elevazione ed espansione. La forza magnetica è una qualità dello spirito. Si sente dire: ho conosciuto un amico così magnetico che mi ha ispirato e ha allargato la mia coscienza. Questa è la forza magnetica che desideriamo tutti. Questa forza espande la coscienza, a differenza dell'ipnosi o del magnetismo animale che si limitano a stordirla. Ogni madre dovrebbe insegnare alla propria figlia ad attrarre gli altri soltanto con il magnetismo spirituale e a vestirsi con le qualità realmente magnetiche della saggezza, comprensione, attenzione, presenza di spirito, della vera cultura e della completa efficienza. Il magnetismo spirituale attirerà le anime spirituali. Quando il matrimonio non è necessario. Più elevata del matrimonio o del vano tentativo di unire due anime incompatibili è l'unione fra un'anima e Dio. Quanto più ci lasciamo attrarre dalla materia, tanto più le nostre anime esprimono disarmonia e infelicità. Quando invece l'anima affamata di amore, gioia e completa soddisfazione si rivolge al Dio perfetto, amorevole e beato, allora si verifica un vero matrimonio spirituale. Dio è lo sposo e tutte le anime sono le sue spose. Il matrimonio non è necessario per coloro che sono congiunti alla beatitudine inebriante di Dio. Ecco perché Gesù, San Francesco, Swami Shankara e Babaji non si sono mai sposati. Avevano trovato l'amore perfetto, la gioia perfetta e il compagno perfetto in Dio, completo e perfetto, cosicché non avevano alcun bisogno di sposarsi. Il matrimonio è un modo ingannevole di trovare Dio. Al chiaro di luna, sotto l'influenza della passione e dell'emozione, le coppie sposate si promettono amore eterno. Quando muoiono, la luna ride dei loro teschi sparpagliati nelle tombe di tutto il mondo. Ride pensando alle loro promesse non mantenute, pronunciate sotto l'ebbrezza delle emozioni. Dio è l'unico che mantiene la sua promessa di amore eterno. L'unione con l'amato cosmico dovrebbe, quindi, essere il fine supremo di ogni anima. L'unione con Dio porterà amore perfetto e soddisfazione eterna e perfetta, libera dalle delusioni che accompagnano tutte le soddisfazioni minori. Come evitare gli errori? Il modo spirituale di scegliere il compagno giusto è affermare profondamente dopo la meditazione: Padre Celeste, benedicimi affinché io possa scegliere il mio compagno per la vita, secondo la tua legge dell'unione perfetta delle anime. Se ripeti questa affermazione per 6 mesi con fede profonda, sposerai il compagno giusto, oppure il Padre Divino farà sopraggiungere circostanze improvvise e infauste che ti impediranno di sposare la persona sbagliata. Le regole ideali della vita coniugale. Le coppie che hanno intenzione di sposarsi dovrebbero verificare onestamente se i loro caratteri sono compatibili e se il loro amore può durare e durerà in ogni circostanza, durante il naturale contatto sociale. Dovrebbero scoprire se il loro amore è fondato sulla collaborazione sincera per un ideale comune. Cerca un compagno che sia in sintonia con i tuoi valori morali, con le tue abitudini presenti e passate, con i tuoi obiettivi lavorativi, i tuoi gusti, le inclinazioni e le aspirazioni spirituali. Prima del matrimonio, fai conoscere il tuo lavoro e le tue attività sociali al tuo futuro marito o alla tua futura moglie, per capire se condivide le tue abitudini e i tuoi ideali. Allo stesso modo, scopri se puoi condividere le ambizioni, il temperamento e gli ideali del tuo compagno. Il più grande segreto di un matrimonio felice e duraturo è l'arte dell'autocontrollo. Impara ad amare tua moglie o tuo marito, soprattutto a livello spirituale, e considerala o consideralo come un amico intimo, senza concentrarti costantemente sul piano fisico. Se riesci a farlo, vincerai la battaglia più grande e la tua sposa o il tuo sposo ti porterà rispetto, fedeltà e amore. Di tanto in tanto congiungiti fisicamente a lui o a lei e vivi quel momento come un privilegio, come se incontrassi il tuo compagno dopo lunghi anni di separazione. Congiungiti con tutto il tuo cuore, con premura e gentilezza. Quando quella profonda attenzione comincia a diminuire, allora è il momento di smettere. Il piano di comportamento per il marito. Il marito ideale dovrebbe seguire le seguenti regole per avere al suo fianco una moglie fedele e devota. Non restare sempre nella stessa stanza con tua moglie. Non invadere l'indipendenza di tua moglie. Non disturbarla quando è impegnata nel lavoro o con le amiche. Dormite, se possibile, in camere separate. Non insultare tua moglie e non essere mai sarcastico con lei. Non litigare mai con tua moglie, soprattutto davanti agli altri. Esci spesso con lei e anche in compagnia dei vostri figli. Parla con lei di letteratura, musica e verità spirituali superiori. La tua vita e le tue esperienze con tua moglie devono progredire ogni giorno sul piano materiale, mentale e spirituale. La vita con tua moglie deve fondarsi sulla felicità sempre maggiore. Mantieni il tuo corpo come quello di un atleta. Mangia spesso cibo crudo e risparmia il più possibile a tua moglie il lavoro in cucina. Vivi una vita familiare semplice e una vita spirituale profonda. Non mentire mai a tua moglie. Non insultare mai i suoi genitori. studia con lei libri dai profondi insegnamenti morali. Non rivolgerti mai a tua moglie con parole aspre, ma usa sempre parole dolci. Comportati sempre da cavaliere con tua moglie. Rivolgiti a lei con dolcezza, dignità e attenzione e ringraziala per ogni cortesia. Ricordati del suo compleanno e del vostro anniversario di matrimonio. Falle spesso regali di cui ha bisogno, ma non necessariamente ciò che attrae il suo gusto del lusso. Non essere geloso di tua moglie. Non renderle la vita impossibile con i tuoi tormenti. Se non riesci a mantenere viva l'attenzione di tua moglie con l'amore, nient'altro riuscirà a mantenerla. Non comportarti come se tua moglie fosse un oggetto di tua proprietà. Falle sentire che sei contento di ricevere qualsiasi cosa lei ti doni dalla sua anima. Concedile la libertà di scegliere le sue amiche. Impara a rispettare e, se possibile, apprezzare le sue amicizie. Vivi una vita parca e semplice e ispira tua moglie a seguire il tuo esempio. Risparmia di più, non spendere troppo per gli articoli di lusso. Medita con tua moglie ogni mattina e ogni sera, soprattutto la sera. Leggete la Bibbia o altri libri spirituali insieme. Offrite la vostra devozione a Dio cantando insieme canti spirituali. Allestisci un piccolo altare di famiglia dove tu, tua moglie e i tuoi figli possiate riunirvi e offrire la vostra profonda devozione a Dio, in modo che le vostre anime possano essere unite per sempre nella coscienza cosmica eternamente gioiosa. Il piano di comportamento per la moglie. Oltre a collaborare con il marito, seguendo le regole descritte in precedenza, la moglie ideale dovrebbe seguire questa linea di condotta. Cerca di far sentire tuo marito a suo agio. Prova a insegnargli l'autocontrollo con l'amore e vivi con lui su un livello morale superiore, acquisito con gli studi spirituali. Più mediterai con tuo marito, più lui ti amerà. Conquistalo con il tuo esempio. Non usare la forza o le parole dure. Cerca di conquistarlo con il tuo comportamento esemplare. Mantieniti bella e vestiti con eleganza, proprio come quando l'hai incontrato la prima volta. Non parlare mai male di lui con le tue amiche. Non schernirlo o colpevolizzarlo, soprattutto davanti ai vostri figli, e nemmeno in privato. Per insegnargli qualcosa, usa soltanto il silenzio e l'amore. Non rivolgerti mai a lui con sarcasmo. Tienilo impegnato quando è a casa, leggendo, scrivendo, cantando o meditando con lui. Renditi sempre più utile e interessante ai suoi occhi. Preparagli le giuste pietanze, più cibo crudo, meno dolci e pasticcini. Il cibo è molto importante per la felicità coniugale. Se tuo marito si allontana dal sentiero morale, non sgridarlo e non rimproverarlo con parole amare. Se ti capita di scoprire le sue debolezze, non avere più a che fare con lui sul piano fisico finché non corregge il suo comportamento. Mostragli grande amore e dolce premura. Curalo con il tuo amore. Recita questa affermazione tutti i giorni, dopo la meditazione. Padre, mantieni me e mio marito uniti perfettamente nel corpo, nella mente e nello spirito. Fa che troviamo una felicità sempre più grande attraverso la tua legge perfetta. Così, giorno dopo giorno, il marito e la moglie ideale troveranno maggiore unità e amore sul piano mentale e spirituale e minore unità sul piano fisico. Infine, troveranno l'emancipazione in Dio. In lui le loro anime saranno unite nel legame della gioia infinita, per non separarsi mai più. Trovando mentalmente Dio nelle loro anime, gli sposi saranno una cosa sola con lui. Le difficoltà nel matrimonio. Il matrimonio è la legge della natura per la procreazione, non soltanto a livello fisico, ma anche a livello mentale, intellettuale e spirituale. Dimenticando il fine supremo del matrimonio, una coppia sposata non troverà mai la felicità. Troppa confidenza, la mancanza di cortesia, l'eccessiva sessualità, il sospetto, gli insulti, i litigi davanti ai figli o agli ospiti, l'irritabilità e lo sfogo dei problemi e della collera sul proprio compagno sono tutti atteggiamenti da abbandonare. Ricorda, il vero matrimonio è un laboratorio in cui i veleni dell'egoismo, del malumore e del cattivo comportamento devono essere versati nella provetta della pazienza, per essere neutralizzati dal potere dell'amore e dell'incessante comportamento corretto. Un uomo desidera una donna finché non è sicuro di averla conquistata, così dicono. Una moglie domandò al marito indifferente: «Caro, perché prima del matrimonio mi hai regalato dolci e fiori e mi hai riempito di attenzioni e adesso non mi regali più niente?» Il marito, con un sigaro in bocca, guardò la moglie con freddezza e rispose: «Come? Non lo sai? Chi è così sciocco da dare da mangiare al pesce dopo averlo pescato?» Questa storia è un esempio di atteggiamento errato. Il marito indifferente gela il caldo affetto della moglie e la moglie distratta rende il marito insensibile. Bisogna conservare per tutta la vita la gentilezza di ricordarsi i compleanni e altre date importanti e di rivivere vecchi ricordi affettuosi. Un piccolo fiore colorato di affetto o una parola profumata di gentilezza possono fare molto per curare le vecchie ferite. Indossa gli abiti migliori della gentilezza e del giusto comportamento prima di tutto con il tuo compagno e i tuoi figli. Pratica la gentilezza in famiglia e conquisterai tutti gli altri con l'aura magnetica della tua gentilezza. La gelosia nella vita matrimoniale. La gelosia nella vita matrimoniale è estremamente dannosa. Se non sei sposato, non unirti in matrimonio con qualcuno che manifesta un potenziale di gelosia folle nei tuoi confronti. Soprattutto, non sposare una persona gelosa se sei un medico, un ministro di culto, un avvocato o se lavori in una qualsiasi sfera pubblica. Un coniuge geloso si preoccupa più delle sue ansie immaginarie che della tua carriera o della tua pace mentale. La gelosia è amore di sé. La gelosia divora lentamente le radici del vero amore. Anche se sei geloso del tuo compagno, non mostrarlo mai. Non c'è niente di sbagliato se un marito o una moglie sono ragionevolmente gelosi, proteggendo il coniuge per impedirgli o impedirle di cadere nella trappola di determinate persone. Ma se la gelosia ti fa perdere le staffe e ti trasforma in una sorta di demone feroce, allora aborrisci questa tendenza dentro di te, come se fosse influenzata dagli stimoli psicologici di Satana. Se sei geloso perché il tuo compagno cerca occasionalmente di esplorare l'affetto degli altri, dagli un segnale o un avvertimento. Se non ti ascolta, non dire niente. Non essere geloso, arrabbiato o esigente. Tutti hanno il diritto al libero arbitrio, anche il diritto di sbagliare. Ma se ritieni che il tuo compagno sia un degno attaccapanni su cui appendere la tua vita, allora indossa gli abiti migliori del comportamento. Medita di più e sii ancora più gentile, più allegro, più comprensivo, più indulgente e magnetico nei suoi confronti. Non usare la forza fisica per attirare l'attenzione distratta del tuo compagno, ma la forza superiore dello spirito che ti permette di offrirgli ancora più amore. Anche se respinge il tuo amore, non essere scortese. Uccidilo con la gentilezza. Lascia che ti abbandoni, se proprio deve, con gentilezza. Così rimpiangerà per sempre di averti lasciato, piuttosto che costringerlo a scappare gambe levate dalla tua presenza irritante e gelosa, come se fuggisse dalla peste. Le coppie che un tempo pensavano di amarsi non dovrebbero mai farsi beffa dei propri sentimenti, odiandosi sotto l'istigazione della gelosia. Se nel vostro matrimonio l'esperimento dell'amore si dimostra infruttuoso, allora lasciatevi con spirito gentile e cortese, come si addice ai veri figli di Dio. Se la gelosia è incurabile, nonostante l'offerta di maggiore gentilezza, fiducia, cortesia e amore, allora dovete separarvi con amicizia e comprensione reciproca, dicendovi l'un l'altro: abbiamo fatto del nostro meglio, ma il nostro esperimento matrimoniale non ha funzionato, allora separiamoci. La gelosia non è mai una cura per la gelosia. L'amore è la migliore panacea per questo deplorevole e maligno aspetto psicologico. Se odi la gelosia negli altri e osservi con ripugnanza i suoi effetti devastanti, allora astieniti in ogni modo dal portare tu stesso i segni di questo virus psicologico che uccide la pace della coppia. Come curare la malattia della gelosia? Se marito e moglie, invece di esercitarsi l'un l'altro al tiro al bersaglio con i proiettili delle parole adirate e scortesi, cercassero di intrattenersi con l'incanto delle parole gentili, vero e proprio balsamo per l'anima, porterebbero una ventata di felicità nella vita di coppia. Il comportamento scortese è esasperato dalle discussioni e dai disaccordi. Se il matrimonio non si fonda su una base spirituale, non è destinato a durare. Se marito e moglie vogliono vivere in amicizia e armonia, devono offrirsi l'un l'altro aiuto spirituale. Se gli sposi novelli dimenticano che il vero amore si basa sull'amicizia e sull'aiuto reciproco e privo di egoismo, si separano in fretta. Se due anime affini si sposano, il loro amore si spiritualizza ed è registrato per l'eternità come l'unico amore di Dio. L'amore vincerà dove la gelosia sicuramente fallirà. Se l'amore non riesce a salvare il tuo matrimonio in rovina, non rivolgerti al demone della gelosia, che potrebbe essere la rovina di entrambi. Se tua moglie si allontana dalla retta via e tu le dici addio con amore, sussurrandole «Ritorna quando avrai ritrovato la strada», allora forse soltanto un'anima sarà perduta. Ma se uccidi o condanni in altro modo la tua compagna infedele in preda all'errore, allora saranno perdute due anime. Tua moglie commetterà un suicidio spirituale e tu probabilmente finirai sul posto rovente sulla sedia bollente. Ti rendi conto di quanto sia sciocca la gelosia? Uccide proprio l'oggetto del suo presunto amore. La gelosia è amore di sé. Se ami sul serio una donna, non puoi distruggere il suo amore per te spingendola verso la tomba con una pallottola e lasciandola andare nell'aldilà, odiandoti in eterno. Se l'amore non riesce a trattenere il tuo compagno, la gelosia non ci riuscirà mai. I mariti e le mogli che pensano di essere riusciti a impedire ai loro coniugi di combinare dei guai sono riusciti soltanto a imprigionare i loro corpi, mentre le loro anime sguazzano nelle paludi del male per l'eternità. La gelosia genera l'inganno, l'amore nutre la fiducia. Lascia che il tuo sposo o la tua sposa si risollevino lentamente dai loro errori con l'aiuto della tua consapevolezza, piuttosto che continuare a fare del male camuffandosi dietro la maschera del doppio gioco. Il fine supremo del matrimonio. Il matrimonio spirituale è l'unione con Dio, con l'anima e con lo spirito. Il matrimonio non è una legge dell'uomo, è una legge di Dio. L'uomo ha abusato del fine supremo del matrimonio. Il matrimonio significa unità sul piano fisico, mentale e spirituale. Se attrai una persona con il magnetismo spirituale, allora incontrerai il compagno della tua anima. Finché non spiritualizzi l'amore umano, esso sarà un cancro nella tua anima. Se non hai inclinazioni spirituali e se il tuo compagno è simile a te, non sarete mai felici insieme. Il matrimonio spirituale è lo sposalizio della tua anima con l'amore eterno di Dio. Senza Dio il matrimonio non può funzionare. Lo scopo del matrimonio è conoscere Dio ed essere insieme in Dio. Purtroppo ci siamo dimenticati di questa verità. Quando hai costruito con un'altra persona un profondo legame di amicizia che niente può distruggere, un'amicizia libera dalla costrizione, in continua espansione, allora hai trovato un compagno sincero. Nella donna prevale soprattutto il sentimento, nell'uomo soprattutto la ragione. Nella vita matrimoniale, uomini e donne fanno emergere reciprocamente la ragione e il sentimento nascosti nel loro intimo, diventando così ancora più completi. La ragione e il sentimento nell'uomo e nella donna devono essere in equilibrio, come la delicatezza di un fiore e la forza dell'acciaio, entrambe qualità divine. L'amore di Dio è più grande degli amori di tutti gli amanti del mondo messi insieme. Se hai imparato le forme superiori di meditazione, sei pronto per un vero matrimonio spirituale, l'unione con Dio, l'amore più sublime di tutti. Ricorda, nessun matrimonio può raggiungere il suo fine supremo se marito e moglie non cercano insieme Dio. Nel matrimonio l'amore cresce anche con il servizio reciproco. Se marito e moglie si prestano aiuto a vicenda con l'eterna ispirazione di Dio, il loro è un vero matrimonio spirituale. Coloro che si elevano al di sopra del piano fisico e rafforzano di continuo l'amore dell'anima, trovano la propria unità in Dio. Se l'amore di due persone brucia come un'unica fiamma, allora è dotato di eterne qualità inebrianti. Il matrimonio, se è vissuto con autocontrollo e intensa preparazione spirituale, si emancipa. L'uomo e la donna dovrebbero sapere che il seme dell'infinito è custodito nella loro anima. Se non riesci a trovare un vero compagno dell'anima, non ti sposare. Se hai trovato Dio, non hai bisogno di un matrimonio umano. È meglio non sposarsi, piuttosto che fare un matrimonio sbagliato. Tramuta l'amore matrimoniale in amore divino e riporta la tua coscienza dal livello del sesso al livello del paradiso. Puoi unire il sentimento e la ragione, donando te stesso all'umanità. Se scegli una famiglia più grande, hai il diritto di non avere una famiglia più piccola e limitata. Per tutti coloro che non sono sposati e desiderano rimanere da soli, il più grande dovere nella vita è servire l'umanità. Se non hai figli, adotta dei bambini o insegna ai figli di qualcun altro, conducendo una vita ideale e instillando in loro le qualità dell'anima. Ciò che infondi nelle anime dei bambini è imperituro. Qualsiasi azione compi per perpetuare la tua vita, come ad esempio un'azione creativa, è come se fosse in un certo senso tuo figlio. Realizza così il tuo vero scopo nella vita. Il sesso, l'uso corretto della forza creatrice. Come spiritualizzare e trasmutare la forza creatrice? Il seguente paragrafo è stato scritto con l'unico scopo di sviluppare il carattere morale e l'autocontrollo, per ristabilire l'armonia nei matrimoni infelici e per evitare i matrimoni sbagliati e divorzi. L'impulso alla creazione è un dato di fatto. È uno degli istinti più forti e una delle forze più impellenti instillate dalla natura nel corpo umano per perpetuare la riproduzione delle specie. La natura si vendica in silenzio di coloro che fanno un cattivo uso o prendono con leggerezza il sacro metodo della creazione, la coscienza della foglia di fico, ossia la vergogna riguardante la sessualità, ha gettato un velo di impietà sul principio della creazione e ha causato molta sofferenza materiale e morale nel mondo. Il principio della creazione ha un duplice scopo: uno è sacro, l'altro è destinato a mantenere l'umanità nell'illusione. Questo istinto, diretto verso i nervi dell'apparato riproduttivo, è accompagnato non soltanto dal desiderio di creare, ma anche di provare piacere fisico. Un cattivo uso di questa forza creatrice tiene l'umanità incatenata alla materia, facendola strisciare nella melma vischiosa dei sensi. D'altro canto, se si ritira questo istinto della creazione dalla parte inferiore della spina dorsale, elevandolo lungo la colonna vertebrale fino al punto sulla fronte, tra le sopracciglia, esso comincia a concepire i figli della realizzazione spirituale. Le coppie sposate, dopo aver concepito uno o due figli, dovrebbero imparare a unirsi in comunione spirituale e a procreare in maniera spirituale. I genitori che desiderano concepire un figlio spirituale devono preparare le proprie menti con mesi di anticipo. Durante l'unione sessuale deve predominare il pensiero di invocare un'anima nobile nel tempio dello spermatozoo unito all'ovulo. Durante l'unione sessuale bisogna fissare il pensiero al centro delle sopracciglia, in modo da guidare il sacro compito della creazione. Non bisogna permettergli di fluire verso il basso ed identificarsi con la passione. Nel matrimonio, una vita vissuta interamente sul piano fisico è adulterio. Una vita del genere è punita con la noia, l'antipatia reciproca e la separazione finale. L'adulterio si verifica quando il mezzo della riproduzione fisica diventa fine a se stesso. L'istinto alla creazione è lo strumento riproduttivo della natura e non dovrebbe essere trasformato nel gioco dei sensi. Il marito e la moglie dovrebbero considerare la loro unione come l'unione della natura e dello spirito, delle scintille della conoscenza e del sentimento. La loro unione è nata per essere soprattutto un'unione spirituale e soltanto incidentalmente un'unione fisica. Le coppie più anziane dovrebbero unirsi soltanto a livello spirituale, inebriandosi con il puro amore reciproco, soddisfacendo il desiderio fisico con l'amore mentale. Il rapporto fra l'amore e l'indulgenza fisica è inversamente proporzionale. Maggiore è l'amore, minore è il desiderio fisico, e viceversa. Il marito e la moglie dovrebbero provare l'amore e non l'istinto fisico ogni volta che si vedono. Altrimenti marceranno verso la trappola della noia e dell'antipatia e, in alcuni casi, dell'odio e della separazione. Il marito dovrebbe considerare la moglie come un tempio immacolato, adatto a creare e crescere le nuove anime. Quel tempio deve essere sgombro da ogni pensiero impuro. La qualità dello stato mentale dei genitori durante l'unione sessuale è la forza magnetica che attira un'anima compatibile nel tempio del corpo della madre. I pensieri concentrati sul livello fisico invitano anime sensuali. Secondo le scritture indù, durante l'unione dello spermatozoo con l'ovulo si genera una corrente vitale che funge da porta per l'ingresso dell'anima. Le anime buone non entrano dalla porta della corrente vitale se essa vibra di bassa passione. Preferiscono aspettare, piuttosto che rinascere in fretta in un posto indesiderato. Tutti i mariti e le mogli dovrebbero ricordarsi di collaborare sul piano spirituale e mentale, come pure su quello fisico, per invitare un'anima sacra nel tempio della cellula che possono creare. Le coppie sposate dovrebbero invocare le anime buone a venire a vivere con loro. Gingillarsi con la passione fisica equivale a perdere in maniera avventata le gioie incalcolabili della vita. L'eccitazione evanescente dell'unione fisica non è niente, se paragonata alla beatitudine che deriva dal ritirare l'impulso creativo nel cervello per procreare qualità spirituali e intellettuali come l'amore, la considerazione, la pazienza divina, la compassione, la determinazione, l'entusiasmo, la calma e la realizzazione. Nella vita matrimoniale il rispetto e la tolleranza reciproca conducono alla felicità. Le coppie sposate dovrebbero astenersi dal contraddirsi davanti agli altri e dal discutere per stupidaggini. Marito e moglie non dovrebbero mai discutere dei loro problemi coniugali con gli altri. Non si può strappare l'amore a un'altra persona. L'amore può essere soltanto ricevuto come un dono spontaneo. L'amore cresce con la tolleranza, il perdono e la fiducia, mentre diminuisce con la gelosia. L'amore vive nella vicinanza distante, si assopisce nell'eccessiva familiarità. Marito e moglie devono essere fedeli l'un l'altro e cercare di rendersi felici in ogni modo. La moglie spirituale non dovrebbe lasciare il marito materialista e il marito spirituale non dovrebbe lasciare la moglie materialista. Dovrebbero invece provare, nei limiti del possibile, a influenzarsi e aiutarsi a vicenda. Come regolare l'impulso alla creazione? L'impulso alla creazione è innato nella nostra natura e di conseguenza non è colpa dell'uomo. La società condanna coloro che non riescono a controllare l'energia potente della natura per la riproduzione della specie, ma non insegna loro il metodo per regolare questo istinto, piuttosto che farsi governare da esso. Neppure uno studio medico o intellettuale lungo tutta la vita può insegnare allo studente a controllare questo istinto. Ecco una lista di consigli pratici per l'autocontrollo. 1. Mangia poca carne o non mangiarla affatto. Consuma più verdure crude, frutta, noci di vario tipo e alimenti sostitutivi della carne. 2. Cerca di capire che la forza creatrice può essere utilizzata in 4 modi. Può essere dispersa attraverso il sesso, che è fonte di debolezze e di malattie, come pure di astenia fisica e mentale. Può essere utilizzata per la procreazione fisica. Può essere anche impiegata per la procreazione di figli spirituali del genio e della saggezza se viene convertita nella potenza del pensiero attraverso la sublimazione e la trasmutazione. Si può anche convogliare l'energia creatrice nello sport e nel vigoroso esercizio fisico. 3. Si può ritirare l'energia dagli organi genitali per portarla verso la regione del midollo allungato, attraverso l'uso consapevole del respiro. Concentrati mentalmente sull'apparato riproduttivo e inspira in modo lento e profondo, pensando che il respiro abbia origine in quel punto del corpo. Mentre inspiri, immagina di indirizzare nuovamente in alto l'energia vitale che fluisce verso il basso. Immagina che il respiro fluisca verso l'interno dell'apparato riproduttivo, poi verso l'alto attraverso la spina dorsale, fino al punto fra le sopracciglia. Trattieni il respiro e concentra la mente nel punto fra le sopracciglia, contando mentalmente da 1 a 25, o anche di più, e visualizzandoti nell'atto di assorbire tutta la passione, mentre versi la corrente vitale nel serbatoio dell'energia localizzato nel midollo e fra le sopracciglia. Poi espira e rilassati, liberandoti da ogni traccia di passione. Ripeti questo esercizio per 3 volte, con gli occhi chiusi. Durante il rilassamento, pensa che l'istinto fisico è stato completamente espulso dal corpo. In questi momenti, non cercare la solitudine. Questi sono gli insegnamenti delle grandi scritture indiane. Consigli per persone sposate e non sposate. 1. Realizza il potere intrinseco della mente sul corpo. I pensieri fisici indesiderati devono essere innanzitutto rimossi dalla mente, spostando il pensiero su altre cose interessanti. 2. L'impulso creativo indesiderato deve essere regolato prima a livello psicologico e poi a livello fisiologico. Bisogna controllare questo impulso sia dall'interno sia dall'esterno. 3. Evita qualsiasi situazione che stimoli l'impulso sessuale attraverso i sensi della vista, del tatto, eccetera. 4. Evita di dilungarti e di parlare di storie inopportune. Rimani indifferente se qualcuno ti racconta una storia oscena. Non nutrire in modo subconscio il tuo impulso alla creazione con pensieri degradanti. 5. Cerca di capire l'aspetto fisiologico degli organi riproduttivi studiando dei testi di medicina. 6. I ragazzi e le ragazze, gli uomini e le donne, non dovrebbero interagire fra loro con consapevolezza fisica, ma con il pensiero della purezza e dell'amicizia sacra. 7. Marito e moglie dovrebbero ballare soltanto fra loro. 8. La moderazione, unita all'autodisciplina e alla completa padronanza dell'impulso alla creazione, risveglia i poteri della percezione spirituale. Essa è realmente la virtù più grande. Il matrimonio è mirato al ricongiungimento spirituale delle anime e non alla licenziosità fisica. 9. Le persone non sposate che non infrangono mai la legge della castità creano dentro di sé un potente magnetismo che può attirare un vero compagno dell'anima, se desiderano sposarsi. Altre persone possono attrarre i compagni sbagliati con l'uso sconsiderato dell'istinto alla creazione, Se si perde il magnetismo spirituale con il matrimonio sbagliato o con un celibato dedito alla sconsideratezza, lo si può recuperare con la pratica degli esercizi di ricarica e con la meditazione. 10. Le persone non sposate possono unire spiritualmente la forza creatrice della natura alla forza dell'anima presente dentro di loro, imparando il giusto metodo di meditazione e applicandolo alla vita fisica. Possono anche evitare l'esperienza del matrimonio esteriore se riescono a sposare l'impulso femminile del loro corpo con la forza maschile della loro anima. Nella ricerca del compagno per la vita, chi non è sposato non dovrebbe farsi guidare interamente dalle proprie inclinazioni, ma dovrebbe consultare i genitori e, soprattutto, le persone di grande saggezza e intuizione. Come attrarre un figlio spirituale? Una coppia mi confidò il desiderio di avere un figlio spirituale. Pregai per loro, poi mostrai loro una fotografia. Dissi che quell'anima sarebbe stata adatta a loro e che era anche pronta, lo sentivo, a rinascere sulla terra. «Meditate su questa anima», dissi. «Concentratevi specialmente sui suoi occhi. Invitatela a venire ad abitare nella vostra casa. Inoltre, astenetevi dal contatto sessuale per 6 mesi. L'astinenza aumenterà il vostro magnetismo. Quando alla fine di quel periodo vi incontrerete fisicamente, pensate a quella persona e pensate anche a Dio. Se seguirete tutti questi miei consigli, quell'anima verrà a nascere da voi». Fecero come avevo detto loro e, qualche tempo dopo, fu proprio quell'anima a essere attratta nella loro casa. Il concepimento. L'anima entra nel corpo al momento del concepimento. Quando spermatozoo e ovulo si uniscono, c'è un lampo di luce nel mondo astrale. Le anime che sono pronte a rinascere, se la loro vibrazione corrisponde a quella del lampo di luce, si affrettano per entrare. A volte 2 o più anime entrano allo stesso momento e la donna ha 2 gemelli, o 3, o perfino... beh. È importante, quindi, che l'unione fisica avvenga con una coscienza elevata. Quel lampo generato nel mondo astrale riflette lo stato di coscienza della coppia, specialmente lo stato d'animo al momento dell'unione fisica. Genitori e figli. L'amore dei genitori e dei figli. Dio è amore perfetto. L'umanità, modellata su di lui, è un riflesso del suo amore. Gli esseri umani sono stati generati e poi allontanati da Dio, ma persino i figli materialisti sono sempre legati a Lui con le lunghe e invisibili corde del suo amore. Corde che lentamente Dio tira per ricondurli a casa, dentro di Lui. Quando un uomo è egoista e malvagio, cerca di allontanarsi da Dio. Quando ama con sincerità e purezza, segue automaticamente, con l'aiuto della volontà subcosciente, quel filo invisibile di amore che lo riporta a lui. Sebbene Dio abbia mandato i suoi figli immortali lontano da sé, egli continua a tenere aperti i cancelli dell'amore, così che possano infine tornare nella sua casa della perfezione. Dio aveva previsto che i suoi figli, benedetti con il dono divino del libero arbitrio, avrebbero fatto cattivo uso della libertà. Quindi insistette per diventare un padre saggio, per proteggere quei figli che erano deboli e commettevano errori. Non soddisfatto della razionalità paterna, divenne anche la madre, il cui amore incondizionato per i figli peccatori poteva aiutarli a ritornare a casa, seguendo la via dell'amore donato con purezza. Per i genitori, Dio diventò anche i loro figli amorevoli, per purificare il loro amore coniugale ed espanderlo oltre i confini dell'egoismo, che li spinge a ripiegarsi su se stessi. L'amore divino si espande quando fluisce verso l'esterno da 2 cuori uniti, nel 3° cuore del figlio. Ciò non significa naturalmente che tutti devono sposarsi per perfezionare l'amore umano in amore divino. L'amore umano può essere trasformato in amore divino in modo superiore attraverso il matrimonio dell'anima con lo spirito nel tempio della meditazione. L'anima ama meditare, perché nella meditazione sperimenta la sua gioia più grande, il contatto con lo spirito amorevole. Tutti coloro che meditano con devozione riescono infine a manifestare l'amore puro e divino. Il rapporto fra i genitori e i figli. Il rapporto fra genitori e figli è una legge metafisica e inesorabile di Dio, e Dio è amore. Egli ci ha portato in questi corpi attraverso l'amore di due persone. Soltanto con l'amore, quindi, possiamo ritrovare la strada per ritornare a Dio. L'amore fra genitori e figli è il laboratorio in cui l'amore umano può essere trasformato in amore perfetto. Dio si manifesta attraverso l'amore coniugale e quell'amore poi si purifica attraverso l'amore per i figli, che è sacrificio ed espansione. Se i genitori e i figli si ricorderanno che la loro relazione non è casuale, ma è dovuta a un piano divino, allora, attraverso la bontà reciproca, espanderanno l'amore nei loro cuori durante questa esperienza educativa terrena. Il rispetto reciproco è l'altare su cui si manifesta l'amore di Dio. I genitori e i figli dovrebbero fare attenzione a non dimostrare un'eccessiva familiarità. Dovrebbero anche fondare il loro rapporto non sulla forza o sull'autorità, ma sull'amore. Se riempiono il loro cuore di scortesia, non impareranno mai ad amare Dio, che è amore. L'amore vero e altruistico si sviluppa sull'altare dell'amore fra genitori e figli. L'eco dell'amore di Dio è zittito quando le parole aspre, la scortesia, l'egoismo o la sfiducia vibrano nel tempio del corpo. Le responsabilità di genitori e figli. I genitori dovrebbero considerare ogni figlio come un tempio da onorare, dove il loro amore coniugale può essere purificato ed espanso per riflettersi, col tempo, nell'amore filiale. I genitori dovrebbero sentire che servono Dio in quei piccoli templi. Anche i figli dovrebbero considerare i genitori come i rappresentanti visibili di Dio sulla terra. I genitori non dovrebbero mai rimproverare i propri figli davanti agli altri. Se sono severi o scortesi nei confronti dei figli a causa della mancanza di autocontrollo o per le brutte abitudini sviluppate, di sicuro impediranno a Dio di espandere il suo amore dai cuori dei genitori ai cuori dei figli. I genitori dovrebbero fare attenzione a non educare i propri figli con severità eccessiva per non suscitare in loro ribellione e risentimento. Dovrebbero dare consigli energici e pieni di amore ai figli che commettono degli errori. Dovrebbero dare ai figli soltanto beni di necessità, non di lusso. Non rendere schiavi delle cose materiali o dell'avidità egoistica i tuoi figli. I genitori benestanti dovrebbero stare attenti a non viziare i figli con troppo denaro o troppi oggetti. È importante non provare mai troppo attaccamento verso qualcosa o qualcuno. Una madre dovrebbe esercitarsi a ripetere «Mio figlio, quando crescerà e andrà via di casa, o se persino morirà, mi verrà portato via per essere glorificato da Dio. Io sono felice per lui». Quando la madre riesce ad abbandonare il suo attaccamento umano e naturale, capirà cos'è il vero amore. L'attaccamento non può nutrire quell'amore. Al contrario, l'attaccamento distrugge l'amore ed è in realtà la causa di molta infelicità. Un essere umano può sprofondare nella sofferenza sia per la perdita di una catapecchia sia per la perdita di un palazzo. I figli dovrebbero considerare i propri genitori come canali attraverso i quali l'amore di Dio si risveglia per la prima volta dentro di loro. I figli che disobbediscono o disonorano i genitori si ribellano contro il flusso dell'amore divino. Se tu, da bambino, sei stato rimproverato in maniera incurante davanti agli altri dai tuoi genitori, fai attenzione a non essere irrispettoso o colmo di risentimento nei loro confronti. Se i genitori o i figli si tormentano a vicenda, perseguitano il Dio onnipotente, immanente ed eternamente cortese. L'importanza dell'ambiente per il bambino. L'ambiente esterno della prima infanzia è molto importante per stimolare o reprimere l'ambiente interiore e istintivo di un bambino. Un bimbo nasce con un ambiente mentale prenatale che può essere stimolato e rinforzato se l'ambiente esterno è simile a quello interiore. Tuttavia, se l'ambiente esterno è differente da quello interiore, allora l'ambiente interiore verrà probabilmente represso. Un bambino istintivamente cattivo può essere tenuto a freno e trasformato in un bambino buono, se viene cresciuto in buona compagnia. Può verificarsi anche la situazione opposta: in un bambino istintivamente buono, la bontà può essere soppressa. D'altro canto, se è cresciuto con le buone compagnie, la sua bontà aumenterà. L'ambiente esterno, insieme all'ambiente interiore, controlla la tua vita attraverso le vecchie e le nuove abitudini, plasmando i tuoi gusti e le tue inclinazioni. I bambini possono avere tendenze molto positive o molto negative. Possono anche avere delle tendenze in parte positive o in parte negative. Soltanto pochissimi bambini nascono con il bene e il male in perfetto equilibrio dentro di loro. Nei bambini generalmente c'è sempre una quantità minore di qualità negative rispetto a quelle positive o viceversa. È una legge della natura che, se hai minori qualità negative di quelle positive, il male dentro di te verrà trasformato dal potere più forte del bene. Se d'altro canto hai maggiori qualità negative di quelle positive, la tua bontà verrà lentamente assorbita dalla maggior quantità e forza delle tue tendenze negative. Attraverso le reazioni all'ambiente, a partire dalla prima infanzia, tu crei il tuo ambiente interiore mentale in questa vita. Questo ambiente interiore, i tuoi pensieri e le tue abitudini mentali, guida le tue azioni in modo quasi automatico. Se un bambino cresce in un ambiente dove l'alcol è aborrito, imparerà a detestarlo. Se in seguito andrà a vivere con gente che beve smodatamente, è molto probabile che non si farà influenzare. Qualsiasi qualità tu abbia adesso, impegnati a rimanere sempre sveglio e consapevole, nel pensiero, nella volontà, nella percezione e nell'intuizione, degli effetti di ogni tua singola azione. Sii come un bravo fotografo, sempre pronto a scattare le foto mentali della condotta esemplare e a ignorare gli esempi di cattivo comportamento. La tua felicità più grande sarà l'incessante volontà di imparare dall'esperienza e di comportarti di conseguenza. La mia esperienza con la forza di volontà da bambino. Quando un neonato piange, di solito esprime un bisogno fisico. Quella prima espressione della volontà, derivante da una condizione fisica, è definita volontà psicologica. Quando il bambino cresce ed è guidato dalla volontà della madre, esprime una volontà meccanica o irriflessiva, perché la sua volontà è influenzata dalla madre. Vi racconterò un episodio della mia infanzia. Ricordo che vivevo ancora in quello stato della volontà meccanica e facevo sempre tutto quello che mi diceva mia madre. Tutti mi consideravano un angelo. Un giorno mi portarono in un negozio di alimentari, dove vidi alcune caramelle di colore arancione. Provai una forte attrazione per quelle caramelle e chiesi alla mia balia di comprarne un po'. La mia balia si rifiutò di comprarle e mi riportò a casa. Non dissi niente. Cenai, poi dissi a mia madre che volevo un po' di caramelle. Mia madre rispose: «No, vai a letto». Più tardi le dissi ancora: «Mamma, voglio quelle caramelle di colore arancione». «Vai a letto», replicò mia madre. A quel punto cominciai a strillare sempre più forte. «Voglio le caramelle di colore arancione!» Continuai a strillare, determinato ad avere le mie caramelle, nonostante mia madre mi pregasse di ignorarle. Alla fine mia madre fu costretta a uscire e svegliare il proprietario del negozio di alimentari per comprarmi le caramelle. Io ero felice. Perché? Perché all'improvviso avevo esercitato la mia forza di volontà. Scoprì che era il sentimento più gratificante di tutti. Il giorno dopo, naturalmente, mi chiamarono bambino cattivo, soltanto perché avevo fatto di testa mia. Genitori, non spezzate la volontà di vostro figlio, negandogli sempre le sue richieste inopportune soltanto perché è un bambino. Quando desideravo qualcosa che sapevo non mi avrebbe fatto alcun male, i membri della mia famiglia dovevano acconsentire alle mie richieste. Ho sempre dato ascolto alla ragione e, se mai mi sono sbagliato, sono sempre stato disposto a farmi correggere. Tuttavia, quando avevo ragione, anche se tutta la mia famiglia era contro di me, restavo fermo sulle mie decisioni. Ricorda, quando i tuoi bambini sono determinati a volere qualcosa che non è sbagliato e forse addirittura legittimo, non chiamarli cattivi, non ridurre la loro libertà. Ascolta i loro piccoli desideri e offri loro consigli fondati sull'amore e sulla comprensione. Ragiona con i tuoi figli. Se insistono, non dire niente. Lascia che abbiano le loro piccole batoste se necessario. In questo modo arriveranno a capire e impareranno in fretta che cosa è giusto. I genitori spesso impongono la loro volontà ai figli. Ecco perché da bambino non mi piaceva pregare. Il mio problema era che non riuscivo proprio a capire lo scopo delle preghiere. Tuttavia, quando compresi che non era una questione di propiziarsi un Dio riluttante, ma di offrirgli l'amore dal profondo dell'anima, riuscii a pregare con sincerità. E a casa tutti mi ascoltarono. Concedi la libertà al tuo bambino e cerca di fargli capire con amore che ciò che pensi tu è giusto. Ricorda, è importante che la forza di volontà dei tuoi bambini si sviluppi. Cerca di non chiedere mai niente a tuo figlio che tu non possa spiegare con una buona ragione. Onora il padre e la madre. Tutti dovrebbero onorare il padre e la madre, ma nessuno dovrebbe provare un attaccamento così forte per i genitori da essere pronto a obbedire e abbandonare Dio se gli venisse chiesto di lasciare il sentiero della rinuncia o della meditazione centrata su Dio. Dio dovrebbe venire al primo posto nella vita di ognuno di noi, prima di qualsiasi altra persona o desiderio. L'impegno con Dio nella meditazione deve essere considerato al di sopra di tutto. Nessuno, infatti, può prendere qualsiasi altro impegno nella vita senza avere l'energia presa in prestito da Dio, come pure la forza muscolare e mentale che proviene da Lui.